tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Chiamano Ride e questa è la loro Monaco alle 9.40 su Radio Rock. Fa parte delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti, che si possono votare sul sito radiorock.it. Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno all'interno del The Rock Show, e insieme a me Alessandro e Maurizio come ogni giovedì c'è anche il nostro Emiliano Rubi. Allora, molto attesa da Emiliano, perché è il terreno di battaglia costante fra me e lui, perché lui ormai è un reazionario.
No, perché io rimango dov'ero, a sinistra, tu sei diventato woke, no, quindi di destra.
No,
quindi.
No, non sono woke, però io, secondo me ci vuole una giusta misura sulle cose. Comunque, vabbè, chiederemo adesso delucidazioni alla nostra ospite, che è Yasmina Pani, specializzata in linguistica storica, e si occupa da tempo di bufale linguistiche, di linguaggio inclusivo e di molto altro. Mi piacerebbe molto averla anche proprio qui in studio, perché per fare proprio un discorso un pochino più disteso, più allargato sulla questione, perché è una questione molto molto interessante. E quindi adesso ci limitiamo a, diciamo così, a una prima chiacchierata. Intanto le diamo il buongiorno. Ciao Yasmina, buongiorno e benvenuta a Radio Rock.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
Eccoci, allora il tema secondo me del linguaggio cosiddetto inclusivo, delle nuove tendenze, il politicamente corretto, insomma, si inserisce, però io credo, almeno io lo inserisco, all'interno di un meccanismo un pochino più generale, più complesso, che riguarda, già sorride Emilia, che riguarda, diciamo così, il cambiamento nel linguaggio. Perché ti faccio subito una prima domanda che può suonare un po' provocatoria, no? Però non pensi che fondamentalmente poi assistiamo spesso, anche in passato, quando non si parlava, fino a 30 anni fa non si parlava moltissimo di linguaggio inclusivo, no? Però si parlava di cambiamento del linguaggio. Per esempio, c'è chi era completamente contrario, non so, a tutte ai calchi linguistici, le importazioni dalle lingue straniere. Cioè, il linguaggio cambia costantemente, o no, Yasmina?
Sì, sì, certo, il linguaggio cambia sempre, diciamo che il problema è come cambia, nel senso che tutti quanti osserviamo che la lingua muta, tutti quanti, se leggiamo Manzoni, vediamo che non è lo stesso italiano che parliamo oggi, anche se sono passati due secoli. Il problema è come, com'è che cambia, cioè che cos'è che porta una lingua ad evolversi. La differenza tra i cambiamenti che ci sono sempre stati nella lingua fino, diciamo, appunto a qualche anno fa, e quelli che si cerca di far arrivare adesso nella lingua, è proprio questa, cioè che si cerca di farli arrivare. La lingua cambia spontaneamente, non cambia mai per decisione di qualcuno, e questa è la cosa cruciale. L'elemento fondamentale, diciamo, critico del linguaggio inclusivo è questo, che è un tentativo di riforma della lingua, come dire, artificiale, cioè decido che la lingua non mi va più bene, tra l'altro non mi va più bene proprio nella sua struttura, non magari in una serie di parole, ma proprio per come è fatta, e decido di cambiarla. Però non funziona così in realtà il cambiamento della lingua.
No, questo è un discorso a parte, che poi arriveremo tra poco a un tema centrale, no? Che è l'efficacia o meno, però voglio arrivarci tra un attimo, di questi cambiamenti, cioè se poi effettivamente producono degli effetti positivi o no. Non fare spoiler, Emilia. No, però è molto interessante questo. Io poi capirai, insomma, mi affascina che mi sono laureato ormai troppi anni fa, troppi anni or sono, con una tesi su Chomsky e sulla grammatica generativo trasformazionale, quindi insomma, diciamo che un minimo, cioè l'argomento mi appassiona, ecco, diciamo così. Però il tema è quello lì, cioè a volte sembra, no Yasmina, che non ci stanno bene determinati cambiamenti perché qualcuno, come dici tu, li sta cercando di imporre. Ma non bisognerebbe fare un discorso semplicemente legato al fatto se questi cambiamenti sono meno efficaci, sono meno funzionali per essere integrati all'interno della lingua? Perché a me alcuni di questi cambiamenti, diciamo, per l'inclusività, mi sembrano decisamente inapplicabili. Cioè io penso che non saranno mai, non funzioneranno mai dal punto di vista proprio, come dire, di selezione naturale della lingua, mentre altri potrebbero essere integrati. Quindi non è forse un discorso legato più al fatto se siano più o meno efficaci, piuttosto che il fatto che qualcuno li abbia voluto creare a tavolino? Perché poi tutto, anche una battuta, no? Una frase che diventa gergale, poi viene creata a tavolino e poi acquista la sua viralità, o no?
No, in realtà l'efficacia possibile del cambiamento proposto deriva proprio dal fatto che il cambiamento è proposto. Cioè, quindi se tu il cambiamento lo vuoi direzionare, lo vuoi creare artificialmente, automaticamente è sicuro che non sarà efficace, perché proprio la lingua va in una direzione che non è né prevedibile né appunto direzionabile. E qui devo fare un pochino una piccola lezioncina, molto molto breve, non voglio essere pesante, però noi molto spesso tendiamo, diciamo, a estendere certe cose che vediamo nella lingua pensando che si applichino a tutti gli aspetti della lingua. Quindi appunto io posso decidere di parlare in un certo modo, posso decidere di inventare una nuova parola e allora penso che in generale posso cambiare la lingua come voglio. Però non è così, perché la lingua non è tutta uguale. Ci sono alcune parti della lingua che sono mutevoli, quindi le parole, le singole parole, e ci sono parti della lingua che sono estremamente stabili e che cambiano molto molto lentamente, ma con molto lentamente intendo che non cambiano neanche nel corso di secoli. Certo. Per esempio la struttura dell'italiano, il fatto che sia una lingua flessiva, quindi che noi mettiamo la desinenza alla fine che ci dice se è maschile, femminile, plurale, no? L'italiano è sempre stato così, era così il latino ed era così l'indoeuropeo da cui deriva il latino. Questa è una cosa così tanto strutturale che è difficilissimo che cambi, e se cambia parliamo comunque di un cambiamento così lento che la gente nemmeno se ne accorge. E il linguaggio inclusivo riguarda una di queste cose qua, perché riguarda principalmente il genere grammaticale, che è proprio una delle strutture portanti della lingua. Noi abbiamo il genere grammaticale, questo definisce l'italiano in una serie di modi molto importanti che lo distinguono da altre lingue che il genere non ce l'hanno. Pensare di cambiare questa cosa, cioè non è questione di potrebbe essere efficace, sicuramente inefficace, perché non è proprio possibile, non ci arrivi neanche al discorso dell'efficacia, perché a monte non si può fare, ma semplicemente perché la lingua è fatta apposta per funzionare così. Siccome noi dobbiamo riuscire a capirci tutti quanti, la lingua è una cosa che noi arbitrariamente stabiliamo di usare in un certo modo piuttosto che in un altro, nel senso noi abbiamo deciso, tra virgolette, ma non è una decisione, che la macchina si chiama macchina, in altre lingue si chiama in un altro modo, non c'è motivo logico per questo. Quindi cosa significa? Che se la nostra lingua si è strutturata in questo modo, che la macchina si chiama macchina, che ci sono i due generi grammaticali eccetera, per continuare tutti quanti a capirci, dobbiamo rispettare questo accordo inconscio che abbiamo stabilito tra tutti i parlanti. Se la struttura della lingua cambiasse ogni volta che noi decidiamo che deve cambiare, che cambia la mentalità e la vogliamo adeguare, questa comprensione fra le persone non sarebbe più possibile, perché non riguarderebbe più il cambiamento delle singole parole, che quindi tu facilmente puoi imparare, le usi, semplicemente capisci cosa significano e non ci sono problemi, ma riguarderebbe proprio la struttura. A quel punto stiamo parlando una lingua diversa. Non so se mi sono spiegato.
No, è chiaro.
È proprio che la struttura della lingua non cambia così rapidamente, cambia molto, molto lentamente, e così lentamente affinché la gente non se ne accorga.
Però ti faccio una domanda.
Modo, tu non sei sconvolto dal cambiamento, capito? Non lo vedi nemmeno.
Io sul piano, diciamo, me lo trovo molto affascinante. Ovviamente noi siamo ignoranti dal punto di vista linguistico, come immagino moltissimi dei nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, e tra l'altro stanno facendo delle domande che poi magari provo a girarti almeno alcune. Però ecco, mi interessa di più l'aspetto sociale, no? Per esempio, ecco, al di là dell'inserimento a tavolino di una lingua, di una parola, di un'espressione, no? Per esempio, l'utilizzo sociale, cioè il fatto che la comunità dei parlanti, in qualche modo, si metta d'accordo per utilizzare o non utilizzare una parola, su questo si è molto parlato, no? Il fatto che, per esempio, non so, un mio amico che vive negli Stati Uniti mi diceva, sai che negli anni 80 dire black, riferendosi a una persona nera, era altamente insultante, mentre dirlo oggi è addirittura incoraggiato rispetto magari all'utilizzo di altri termini. Quindi il fatto che anche a distanze invece molto brevi, no? 10 anni, 15 anni, 5 anni, 20 anni, la lingua in qualche modo utilizzata cambi sulla base di quello che decide la sensibilità dei parlanti, e quindi la società, ha per i linguisti ha un peso, un valore, o non conta nulla?
No, certo, assolutamente sì, ma questo riguarda soltanto appunto le parole, il lessico. Le parole sì, hanno questa funzione, anche se non così tanto in maniera rigida come a volte noi magari pensiamo, cioè non c'è una corrispondenza bionivoca precisa tra le parole e la mentalità, nel senso che la lingua comunque cambia più lentamente e quindi nella lingua rimangono anche rimasugli, diciamo, resti di una mentalità precedente, ma non vuol dire per forza che quelle parole abbiano ancora quel significato, cioè nel senso, mi spiego, il fatto che noi possiamo avere, che so, ti faccio un esempio, la parola meticcio, ok? O la parola mulatto. Sono parole che, se tu guardi l'etimologia, potrebbero essere considerate offensive, perché nascono in un'epoca in cui c'era una certa mentalità e non si prestava attenzione, come dire, alla sensibilità delle persone. Noi abbiamo ancora quelle parole, ma non hanno più quel significato. Quindi il fatto che rimanga una certa parola nella lingua non significa che ci sia ancora la mentalità. Questo è l'errore che si fa spesso, appunto, cioè immaginare una corrispondenza bionivoca. Però, tolto questo, le parole, certo che noi le usiamo per descrivere le cose, e quindi in base a come le usiamo diamo anche una connotazione diversa, cioè diamo una, come dire, esprimiamo una sorta di giudizio sulle cose, e quindi queste possono cambiare molto rapidamente. Sul discorso, diciamo, etnico, appunto, l'abbiamo osservato tutti, perché mano a mano che cambia la percezione che noi abbiamo, per esempio delle persone nere oppure di altri gruppi etnici, sentiamo anche il bisogno di cambiare le parole per descriverle, perché se una certa parola è diventata offensiva, perché noi offendevamo così spesso quelle persone, come dire, che la parola che le indicava per forza è diventata offensiva, ad un certo punto, se noi vogliamo non offenderle, cambieremo la parola. Anche questa però non è che sia una decisione, è una spinta che arriva alla lingua in maniera anche qua inconscia e spontanea. Poi ovviamente, siccome la lingua si collega alle abitudini sociali e quindi anche all'etichetta, facciamo anche uno sforzo. Quindi se io so che quella data parola che magari ho sempre usato sta iniziando a essere offensiva, cioè eviterò di usarla magari, insomma, in certe situazioni in cui non è il caso. Quindi un certo sforzo c'è nell'uso delle parole, però non so come dire, è più che altro una tendenza che la lingua prende, e noi ce ne accorgiamo dopo che quella tendenza è già iniziata, e poi ci adeguiamo, perché naturalmente facciamo parte di una società e quindi vogliamo, come dire, comportarci come si conviene alle regole sociali che abbiamo stabilito, ma che di nuovo abbiamo stabilito senza stabilirle. Cioè, capito? Anche sì, il fatto di io mi vesto in un certo modo in base a dove vado, non è che ci siamo messi a tavola e abbiamo deciso che dobbiamo vestirci in questo modo. Sono consuetudini che sono nate, poi
ma
col tempo
per esempio il suggerimento, per esempio il suggerimento, no? Cioè il fatto che una persona si possa, come dici tu, alzarsi e magari non imporlo, però dire: ma perché, ragazzi, non utilizziamo questa espressione piuttosto che quest'altra? Cioè, per esempio, no, noi abbiamo fatto il caso, qui abbiamo avuto una persona trans e che ci diceva: noi non usiamo più la parola transessuale, perché sì, no, transessuale rimanda alla
ciao Yasmina, io sono quello non woke, quindi insomma
non sono woke, sono pensante, non sì, sono sì, woke sì, non sono
allora diciamo cioè,
Garammarnazzi,
allora io sono quello di sinistra, lui è quello ovviamente di destra, essendo woke. Vabbè, allora il discorso è a qui è successo, appunto, come stava raccontando Emilio poc'anzi, che c'era una persona trans. Io parlando con lei l'ho chiamata transessuale perché pensavo che andasse bene,
e si è incazzata
perché comunque
è
diventato un insulto, insomma, di punto in bianco. Io chiaramente non lo sapevo, no? Cioè, nel senso, mentre ho avuto contezza del fatto
non
che
è proprio di punto in bianco, comunque,
no, vabbè, per me sì, perché vabbè, non lo sapevo, cioè, nel senso, mentre ho avuto contezza del fatto che la parola nero con la G al centro, di punto in bianco, diciamo, mutuandolo dall'insulto che c'era in inglese, era diventato offensivo, e quindi ho avuto tempo di prepararmi per dire nero, non sapevo questa cosa del trans e transessuale. Però ho l'impressione che queste paroline che cambiano significato diventando offensivo per una determinata diciamo comunità, magari ristretta, in qualche modo tendano a moltiplicarsi, per cui a un certo punto non si può più dire cieco, ma bisogna dire non vedente, poi non si può più dire non vedente, devi dire cieco, perché non vedente è diventare insultante. Allora questo questo tipo di variazioni diciamo completamente, diciamo, distanziate e staccate dai problemi che possono derivare da un certo tipo di utilizzo, nel senso, la parola non vedente non è mai stata insultante per nessuno, però magari in questo momento per un determinato tipo di comunità viene considerata così. Questo tipo di fenomeno, secondo te, oltre ad avere effettivamente chiaramente un'origine di tipo anglofono, perché comunque noi stiamo mutuando uno a uno le puttanate americane, secondo te da cosa deriva?
Allora, qua la mia risposta non sarà troppo breve, quindi abbiate pazienza, perché sono diverse cose che vanno dette. Dunque, questa cosa della sostituzione delle parole di per sé sarebbe un meccanismo normale, appunto. Una certa parola può diventare, diciamo così, si definisce tabù. La società smette di usarla perché porta con sé, diciamo, tutta una serie di conseguenze spiacevoli sul piano sociale. Quindi, appunto, la parola nero con la G in mezzo, ad un certo punto abbiamo iniziato a percepirla come troppo insultante, sì, ovviamente prendendo questo uso offensivo dall'inglese, inglese, però è arrivato anche all'italiano, e quindi la sostituiamo. Il problema qual è? Non è il fenomeno in sé, perché il fenomeno in sé è normalissimo e, ripeto, da un certo punto di vista è anche giusto, perché se io non voglio insultare quella persona, chiaramente dovrò trovare un'altra parola che non sia offensiva per riferirmi a lei. Il problema qui è che intanto succede troppo rapidamente e, come dicevi tu, senza che le persone lo sappiano, e questa è la cosa innaturale, come dicevo prima. Cioè il mutamento non è che avviene così, perché adesso una comunità, anche se sono 500.000 persone, è comunque poco rispetto alla comunità intera dei parlanti, non è che può decidere che questa parola non va bene, perché le altre persone non lo sanno, e quindi si creano tutte delle interferenze, no? Poi dei problemi sociali, per cui si creano delle barricate, no? Ah, io sono quella che dice le parole giuste, tu sei quella che dice le parole sbagliate, quindi mi odi, quando in realtà c'è semplicemente un fraintendimento di fondo, cioè che io magari semplicemente non lo sapevo. Oltre a questo, si dà troppa importanza alle parole. Cioè adesso non è per essere quella che rompe i coglioni, però che cazzo di differenza c'è tra transessuale e transgender? Raga, non c'è nessuna differenza, è soltanto una parola. Cioè non è offensiva la parola in sé, non è vero, questo è proprio falso. È offensivo se io ti chiamo transessuale con una certa connotazione negativa, con una certa intonazione, ti guardo in un certo modo, mi rifiuto di usare i tuoi pronomi, di riferirmi al tuo genere, e invece continuo a chiamarti con il tuo sesso biologico, quello è offensivo, ma non la parola.
Però è lo stesso principio, Yasmina, è lo stesso principio. Cioè se io ti chiedo di non chiamarmi transessuale, perché mi devi chiamare transessuale per forza?
No, ma uno
cioè...
non lo fa, ma siamo
no, io non sto dicendo questo, però io non sto dicendo
siamo d'accordo
questo. Sto dicendo che la parola in sé non è offensiva, e che quindi tu o 10 persone, 500, quelle che sono trans, improvvisamente mi dicano questa parola è offensiva, perché devono avere ragione loro? Chi cazzo l'ha detto? Cioè non è vero, ok? Il problema è che siccome viviamo in un momento storico in cui la sensibilità personale e la sensibilità di certi gruppi viene portata all'estremo, per cui c'è questo terrore della sanzione sociale, per cui ci pieghiamo a qualsiasi stronzata pur di non passare per quelli che sono intolleranti, ecco che queste cose che di per sé sono inezie, che possono essere tranquillamente risolte nel dialogo, cioè io ti chiamo transessuale e tu mi dici guarda in realtà ti dico non è proprio il massimo, però ti dico guarda non lo sapevo, insomma facilmente. Diventa una questione molto più grossa. Ma la cosa paradossale è che mentre noi ci incaponiamo su queste questioni puramente linguistiche che non hanno alcuna ripercussione sulla realtà, le questioni fattuali, quindi diritti e tutto il resto, non le affrontiamo, cioè rimangono uguali. Io non so se non riesco a capire come gli attivisti di varie insomma comunità non si rendano conto di questa cosa, cioè che alla fine fanno il gioco di coloro che poi vogliono dire ah non avete problemi veri perché parlate di cazzate, quando i problemi veri invece ci sarebbero.
Esattamente, allora, anche perché questo sì. Cioè, è dimostrato chiaramente dal fatto che gli Stati Uniti, che è il posto dove al mondo si utilizzano di più i pronomi they, them, unicorn e fairy, sì. Diciamo, sono il posto dove è più praticato il razzismo,
no,
il sessismo,
ma questa pure cioè,
sono posti dove,
il tuo anti-americanismo
no, è un dato di fatto.
Allora c'erano tempi piuttosto recenti in cui si usavano, scrive Carlotta, parole come mongoloide, handicappato, zingari, poi abbiamo deciso di sostituirle. No, non ce l'hanno chiesto espressamente queste categorie, ci siamo arrivati da soli, certo. Yasmina, è così.
Sì, in questi casi sì, quello appunto è il fenomeno normale, ma infatti non è stata mica una cosa repentina, è stata una cosa che è successa nell'arco di decenni. Cioè mongoloide, prima che lo togliessimo c'è voluto molto, anche handicappato, che tra l'altro ancora si sente. Questo è il fenomeno normale, il fenomeno del siccome aumenta la consapevolezza nei confronti della disabilità, che prima non c'era, cioè anche solo quando ero piccolina io, di attenzione, diciamo così, nei confronti delle persone disabili ce n'era molto poca, quindi era molto più normale usare dei termini che non erano offensivi originariamente, perché handicappato non era offensivo, ma che poi lo è diventato, perché se tu vedi la persona disabile come una persona che insomma non vuoi nella società, ovviamente userai la parola che la indica come insulto. Allora a quel punto la parola si trasforma e diventa sì un insulto, per quello la rimuovi, però quello è il meccanismo normale, dicevo, del tabù linguistico. C'è una cosa che la società fa sempre ciclicamente. Noi adesso abbiamo più attenzione nei confronti della disabilità, non vogliamo che sia considerato un insulto, e quindi quelle parole che oggettivamente ormai sono diventate insulti non le vogliamo usare più. Questo è normalissimo, è quello che ho detto all'inizio, cioè assolutamente sì, certo che questa cosa succede.
Ricordo un libro della biblioteca di mia madre, un libro di pedagogia che si intitolava L'handicappato è inserito, ed era un libro chiaramente di didattica, ricerca, che ovviamente tendeva a voler inserire le persone, oggi diremmo disabili, poi
perché ai tempi non era un insulto handicappato.
Sentiamo ancora.
Se io per caso oggi mi sbaglio e dico handicappato davanti a mia figlia che ha 10 anni, lei si offende e lei non è una bambina disabile.
Allora, che le parole non sono offensive, andate a dirle ai bambini, alle alle bambine della scuola primaria hanno ripercussioni molto forti sulla realtà di tutti i giorni.
No, ma questo non c'entra niente con quello che sta dicendo.
Facciamo rispondere. Io leggo quello che. Intanto ti dico, non ho sentito, scrive invece Tommaso, il programma dall'inizio. Non so se è stato già detto. Ho l'impressione che l'utilizzo dello schwa o dell'asterisco, in scappato si dice dello schwa o della schwa,
non lo so, se sei sessista dici dello
lo schwa o dell'asterisco in senso inclusivo, sia dovuto al fraintendimento che il genere grammaticale corrisponde al sesso, per esempio la sedia è femminile e il cane maschile. Forse questo può valere per l'inglese, dove il genere è più netto rispetto all'italiano. Insomma, forse questo è dovuto a una conoscenza non perfetta della nostra lingua. Può essere così, ti chiedono?
Allora, qui l'argomento è molto molto complesso, ed è questa tra l'altro la cosa che io dico sempre, ma giusto per ricordare alle persone che, insomma, pensare di parlare di argomenti tecnici senza aver studiato forse sarebbe meglio dedicarsi ad altro. Dunque, l'inglese no, cioè questa cosa che l'inglese è più preciso non è vera, cioè nel senso, semplicemente l'inglese è il neutro e quindi per moltissimi degli oggetti usa il neutro, ma poi in realtà usano il femminile anche loro, per esempio per la macchina o l'aereo spesso lo chiamano il femminile, quindi non è esattamente così. È molto complessa la questione del genere grammaticale, diciamo che non nasce per indicare il sesso delle persone, quella è semplicemente una cosa aggiuntiva che è successa come conseguenza, serve per fare l'accordo tra le parole, cioè serve perché io sappia che se la macchina è femminile allora tutti gli aggettivi riferiti alla macchina saranno femminili, gli articoli, i pronomi eccetera. Questa non è una cosa irrilevante, cioè la struttura dell'italiano, il fatto appunto che l'italiano è una lingua flessiva, funziona così, devi accordare tutto quanto, e il genere serve solo a quello, serve a classificare le parole in due categorie e in base alla categoria quindi avrai aggettivi, pronomi e tutto il resto declinati in concordanza con il nome. Poi ovviamente non è che non ha nessuna ripercussione, nessun collegamento con il sesso, perché noi dividiamo comunque gli esseri umani sulla base del loro sesso anche a livello grammaticale, però sembra una differenza sottile, ma non è sottile così tanto, cioè il fatto che non è quella la funzione, cosa significa? Che certo, se io vedo appunto una persona trans che mi dice io sono una donna e mi ostino a chiamarla maschile, lì sto usando il genere grammaticale in una maniera discriminatoria, perché potrei tranquillamente usare il genere con cui lei si identifica e non mi creerebbe nessun problema. La cosa dello schwa è diversa, perché tu non stai usando le cose che hai a disposizione nella lingua, ok? Stai cercando di inserire una cosa nuova che nella lingua non c'è, pretendendo che il genere grammaticale si pieghi ad una funzione che non è la sua, cioè quella appunto di rappresentare le persone.
Però Yasmin, sì, no, è chiarissimo, è comprensibilissimo, ma non è, però io sono un pochino, allora, io da persona profondamente poi atea, e anche dire ateo mi sembra una cosa religiosa quasi, no, come dovessi spiegare il fatto che non credo in qualcosa che non esiste, trovo che c'è una visione, non da parte tua, ma in generale da parte di molte persone che si approcciano al tema della lingua, un po' religiosa, cioè come se la lingua ci fosse data da tavole della legge che scendono dal cielo e non fosse una cosa che si, come dire, che si gestisce, che si plasma tutti i giorni e che deve funzionare fondamentalmente, ma la decidiamo noi, no, in qualche modo, sulla base
non la decidiamo. Come ho spiegato prima, non la decidiamo noi. Soprattutto la morfosintassi, lo schwa sarebbe morfosintassi, sarebbe la struttura della lingua, cioè inserire un terzo genere grammaticale non è una cosa che si può fare. E questo c'è, cioè, ragazzi, ci sono 7.000 lingue parlate nel mondo, più tutte quelle morte, non è mai successa una cosa così. Quindi, cioè, statisticamente la probabilità che possa succedere in italiano è zero.
Però questo è il discorso al contrario, cioè nel senso, non succederà e sarà espulso, diciamo, dalla lingua e non ne parleremo più fra qualche anno probabilmente, e va bene per me. Però io è il principio che contestavo, cioè facciamo un altro esempio, il piuttosto che disgiuntivo, no? Io non lo utilizzo. Ci sono delle cose che sono profondamente sbagliate, no, nella lingua, però poi arriva un punto in cui, se sono funzionali, diventano giuste o no? Cioè, nel senso, se le persone, anche questo grave aspetto un po' da grammar nazi di dire no, questa cosa non la dovete usare perché è sbagliata. Sì, è chiaro, se io sono un professore a scuola, sottolineo, no, non so se si sottolinea ancora con la matita blu, però insomma dico, questo qui è un errore. Però se poi funziona quella roba lì, arriva un momento in cui i tre cani, la crusca, tutti quanti cominciano a dire no,
ma
possiamo accettare,
ma non succede.
Possiamo
non
accettare succede anche così, piuttosto che disgiuntivo, o no, Yasmina?
Allora, ecco, dipende dalle cose. Un conto è piuttosto che disgiuntivo, che non cambia mica la struttura della lingua, è semplicemente l'uso di una congiunzione diversa da come la usavamo prima. Questo succede, è già successo, ovvero prima significava un'altra cosa ed è ancora così nei testi di diritto, adesso significa o. Quindi non muore nessuno, cioè non cambia niente nella struttura dell'italiano se noi usiamo il piuttosto che in un altro modo, così come se smettiamo, per esempio, per dire, non sta succedendo, ma se smettessimo di usare il congiuntivo, non sono cose che alterano la struttura, sono mutamenti comunque radicali che quindi richiedono molto tempo, ma non è che sono così tanto devastanti per l'assetto della lingua. Il discorso generale è certo che è questo, cioè ovviamente la lingua cambia nel momento in cui, cioè le regole, diciamo così, le regole sono descrittive in realtà, anche se poi tutti pensano che siano prescrittive, no, cioè derivano dal fatto che noi osserviamo cosa succede nella lingua e quindi stabiliamo che la lingua funziona così, ma è il contrario, è il processo inverso. Le regole dell'italiano sono nate osservando come scriveva Manzoni, come scriveva Leopardi, come scrivevano i grandi autori, e quindi siccome loro scrivevano così voleva dire che l'italiano era così. Ora, se la gente inizia a scrivere in un altro modo, evidentemente vuol dire che l'italiano cambia. Passa del tempo prima che i lessicografi, i grammatici possano dire ok, questo cambiamento è finito, basta, accettiamo il piuttosto che disgiuntivo perché ormai è entrato nell'italiano, però certamente succede. Ma di nuovo è perché la cosa succede, non perché abbiamo deciso che doveva succedere, allora la facciamo succedere.
Però augurandoci che, insomma, che, augurandoci che il piuttosto che alla milanese non soppianti mai quello, quello originale, sì, insomma, diciamo, io ti volevo fare una domanda.
Dobbiamo chiudere, vai velocissimo, Emiliano. Cristiano, sono nero, le, come noti, sono nero certo. Basta guardare l'orologio, non è che
è documentato che
nero certo.
È mai stato. Documentato che un cambiamento coatto della lingua possa portare a un cambiamento identico nella società in qualche modo, nel senso, secondo te cambiare un certo tipo di linguaggio anche coattamente, come appunto alcuni si propongono di fare, sì, può portare un corrispondente cambiamento
perché
nella società in termini inclusivi?
Molti dicono questo, dobbiamo operare, come dicevi tu, delle politiche inclusive reali, la politica si deve muovere, però al tempo stesso il linguaggio, cambiare il linguaggio secondo
cambierà
loro, aiuterebbe a cambiare la società.
Ecco, allora su questo questo è poi il cuore vero della questione, cioè nel senso, se ci fosse corretta informazione scientifica su questo, tutti gli altri discorsi neanche ci sarebbero. No, la scienza attualmente non ha proprio prove del fatto che la lingua cambi la realtà, anzi semmai gli esperimenti fatti danno tutti i risultati contraddittori, quindi oltretutto ci sono tantissimi esempi del fatto che questa è una cazzata, cioè pieno di lingue senza il genere grammaticale o addirittura di lingue dove il genere grammaticale prevalente è il femminile, ma parlate in società dove le donne contano zero, tipo il Centrafrica oppure tipo l'Iran, l'Ungheria, dove non mi sembra siano molto inclusivi, cioè la letteratura scientifica da questo punto di vista per adesso è molto chiara, poi naturalmente se tra 50 anni ci saranno scoperte diverse, in realtà verrà contraddetto tutto quello che sappiamo adesso, non lo possiamo sapere, ma con quello che abbiamo a disposizione attualmente, no, la lingua non cambiare la lingua non ti porta a cambiare la mentalità.
Benissimo.
Semmai è proprio il contrario, cioè nel momento in cui cambia la mentalità potrebbe anche cambiare la lingua, certo, ma ripeto, non nelle strutture ma nelle parole.
Benissimo.
Yasmina,
molto
tu verrai a Roma sicuramente.
Yasmina,
no?
Sì, ti aspettiamo in studio per continuare la chiacchierata appena possibile, insomma ti aspettiamo qui. Grazie Yasmina Pani, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.